Allora, abbiamo anche visto Alcino chiedere a Ulisse, dopo aver notato per 2 volte i suoi singhiozzi: "Ma una buona volta, perché piangi? Chi sei? Hai forse perso qualcuno a Troia, nella guerra? Per quale motivo sei così sofferente a ascoltare il canto epico delle gesta di Troia?" Fate caso a questo, no? All'interno di un canto epico come l'Odissea si dischiude un altro canto epico legato all'Iliade. È un gioco davvero complesso di rimandi interni su cui ha senso, secondo me, ragionare. E allora sentiamo l'inizio del libro nono, quando l'accorto Odisseo risponde ad Alcino: "Alcino, potente, gloria di tutto il popolo, questa è cosa bellissima, ascoltare un cantore come costui che ai numi per la voce somiglia. E io ti dico che non esiste momento più amabile di quando la gioia regna fra il popolo tutto e i convitati in palazzo stanno a sentire il cantore seduti in fila. Vicino sono tavole piene di pane, di carne e vino al cratere attingendo, il coppiere lo porta e lo versa nei calici. Questa in cuore mi sembra la cosa più bella. Ma le mie tristi sventure se volto il tuo cuore a chiedere perché io soffra singhiozzi di più. E quale per prima, a quale per ultima, dico. È bellissimo ascoltare il cantore ed essere circondati da cibo e bevande, essere ospiti della tua corte, e tu mi chiedi per quale motivo io soffro, e chi sono io, e come risponderti, come fare a dirti tutto quello che ho in cuore, no? Ma prima il nome dirò, perché anche voi lo sappiate, e finalmente sfuggito al giorno fatale io sia ospite vostro, pur abitando casa lontano. Sono Odisseo di Laerte, che per tutte le astuzie sono conosciuto tra gli uomini, e la mia fama va al cielo. Abito Itaca Aprica, un monte c'è in essa, il Nerito sussurro di fronde, bellissimo, intorno s'affollano isole molte, vicine l'una all'altra, Dulichio, Same e la selvosa Zacinto. Finalmente Ulisse rivela la sua identità. Io sono Ulisse, Laerziade, figlio di Laerte. Abito Itaca Aprica. Aprico vuol dire esposto al sole, no? Abito Itaca che si è esposta al sole, esposta sempre al sole. E per tutte le astuzie sono conosciuto, no? Sono conosciuto per la mia intelligenza, per la mia capacità, no? Di trarmi d'impaccio. E finalmente si presenta. E si presenta facendo cosa? Ora, voi forse già lo sapete, l'avevo accennato, da qui in poi racconta il suo viaggio. Racconta prima di Calipso, cioè dell'ultima tappa, prima dell'isola dei Feaci, ma poi torna indietro e racconta di tutte le sue attraversate, dall'inizio fino all'isola di Calipso e l'isola dei Feaci. Quindi noi abbiamo nell'Odissea una costruzione molto articolata, in cui iniziamo a Itaca, con il problema che Telemaco vive alla corte di suo padre, una corte invasa dai proci che pretendono di sposare Penelope, moglie di Ulisse e madre di Telemaco. Ci spostiamo sull'isola di Calipso, vediamo Ulisse salire su una zattera per raggiungere dopo 20 anni la sua terra originaria, Itaca, e naufragare presso l'isola dei Feaci. E soltanto qui, alla corte di Alcino, e dopo aver pianto di fronte al cantore, egli stesso diventa cantore e racconta, canta i suoi viaggi, no? E allora tutto quello che noi leggeremo dei viaggi, delle peregrinazioni di Ulisse, saranno un canto epico pronunciato non da un cantore, ma dall'eroe stesso, no? L'Odissea, quindi, nella sua parte centrale, è il canto di Ulisse cantato da se stesso, no? E questo è qualcosa di straordinario, e dimostra la complessità dell'Odissea, perché sia una complessità temporale, perché c'è un intreccio complesso di tempi, no? Si torna indietro e si recupera poi il filo dal punto abbandonato, cioè dall'arrivo all'isola dei Feaci, ma anche il fatto che esiste un cantore che possiamo chiamare Omero, che rappresenta un altro cantore cieco all'interno dell'Odissea, e l'eroe protagonista si commuove ad ascoltare i canti del cantore cieco che riguardano la guerra di Troia, che noi già conosciamo, e gli viene chiesto: "Perché ti commuovi?" "Perché io sono un eroe che viene raccontato dall'Edo, e adesso io vi racconto a mia volta Edo, la mia avventura, la mia storia. Mi rendo conto che forse vi ho confuso le idee, forse è complicato, ma credo che in realtà poi, muovendosi all'interno dell'Odissea, è molto semplice. Ulisse a un certo punto racconta la sua storia proprio alla corte dei Feaci e diventa egli stesso cantore, no? Semplice in fondo da comprendere leggendo, ma questo dimostra una grande consapevolezza sull'arte della poesia e su come funziona l'arte della poesia da parte di colui che chissà quando, chissà dove, compose questo poema epico. Possiamo chiamarlo Omero, no? Di nuovo, questo Omero particolarmente bravo e soprattutto particolarmente consapevole della sua arte. Era questo l'aspetto su cui volevo soffermarmi ancora oggi. Voi rimanete al vostro libro, alle pagine dedicate semplicemente all'incontro fra Ulisse e Nausicaa, ovvero le pagine 118, 119 e 120. Ricordatevi che poi Ulisse viene accolto anche dal padre di Nausicaa e che ascoltando i canti epici, ascoltando l'Iliade stessa e parti dell'Iliade che noi non conosciamo in verità, cantate da un cantore, si commuove. Il re gli chiede: perché ti commuovi? E perché io sono Ulisse, no? Si canta di me, si è cantato di me, e io sono lo sventurato di cui si canta, e adesso sarò io stesso a raccontarvi il seguito delle avventure successive a Troia che io ho vissuto, e io diventerò cantore alla vostra corte. Sperando che sia stata chiara questa spiegazione, ma nel caso scrivetemi, riascoltate il podcast e in ogni caso sia via mail sia adesso in diretta potrò rispondervi. Se ci stiamo avvicinando a una sorpresa, a un regalo, un nuovo regalo che ci è stato offerto proprio questo pomeriggio. Prima però prendiamoci una nuova pausa, perché ci avete chiesto di ascoltare Uptown Funk di Bruno Mars, e allora lo ascoltiamo e poi torniamo qui sempre in diretta.
Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bought that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh!
Stop, wait a minute.
Fill my cup, put some nigga in it.
Take a sip, sign the check.
Julio, get the stretch.
Ride to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop, skip it.
I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon, wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch. Just watch. Hey, 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 oh!
we leave. Let me tell y'all a little something. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. I said, Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Come on, dance, jump on it. If you sexy and flown it. If you freak dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you've sexed and flown it.
E siamo di nuovo in diretta, e mi è giunta una domanda veramente bella che mi darà filo da torcere. Sospendo per un attimo la promessa che assolverò a pochissimo, non da sorpresa, perché è una domanda che merita attenzione. Scrive il nostro ascoltatore: prof, ma lei aveva detto che l'Edo chiedeva alla musa di ispirarlo al racconto perché rappresentava un tempo lontano e inimmaginabile alla mente umana. È vero, io ho parlato di distanza epica. Che cos'è la distanza epica? Questo senso di lontananza, perché il canto epico viene da epoche perdute, no? Deve avere sempre un l'Edo deve sempre cantare di vicende lontanissime. E allora la domanda, se la interpreto bene, del nostro ascoltatore dice: ma se il fondamento dell'epica è la distanza, è la lontananza, è questo senso di antichità, no? Che doveva essere chiaro anche a chi ascoltava, com'è possibile che nell'Odissea si racconti di imprese e di eventi vicini, ravvicinati, così ravvicinati che un eroe protagonista di queste imprese si trova seduto al banchetto? Le risposte potrebbero essere tante. È una domanda fondamentale, direi intelligentissima. Provo a risponderti così. Intanto questa distanza veniva percepita da chi? Sicuramente dagli ascoltatori che nel VII secolo udivano canti che risalivano a epoche remotissime. Però tu mi potresti dire: ma esisteva anche magari il canto epico nel momento stesso in cui venivano compiute le gesta? Sì, probabile, ma chissà se non cantavano qualcosa di ancora precedente. E però si potrebbe ribadire: sì, ma noi abbiamo la prova che Ulisse ascolta la stessa guerra di Troia. Allora dov'è questa distanza epica? Qua si parla invece, si potrebbe quasi parlare, perdonate il paradosso, di giornalismo, no, di attualità. Il cantore è come un inviato di guerra che racconta a breve distanza gli eventi. Dov'è la distanza epica? Allora, la mia proposta è questa. E se forse noi stiamo assistendo a un gioco interno del poeta, dell'Aedo, di Omero, che sta cercando di dare a Ulisse la parola per rappresentare, come si diceva, il canto stesso, e allora deve creare una specie di vicinanza poetica fra Ulisse e il canto stesso, in modo da riuscire a realizzare questo espediente, no? Se fosse quindi un gioco tecnico di Omero che rappresenta all'interno della sua opera il cantore, ma rimane ferma la distanza epica in chi ascolta, perché poi di fatto chi ascolta il canto epico è chi è davvero lontanissimo dagli eventi e ha bisogno dunque della musa come mediatrice di questa lontananza. Questa è un'ipotesi. L'altra ipotesi è che ci siamo sbagliati, che abbiamo sbagliato a dire nel corso dei secoli che il fondamento dell'epica è la distanza, perché la distanza è soltanto relativa al nostro sguardo, che leggiamo una lingua antica, che leggiamo di eroi antichi, ma che l'epica era contemporanea a chi la stava compiendo. E dunque è coerente che Ulisse racconti, perché questo era normale che avvenisse, raccontare gli eventi in presa diretta. No? Avete capito qual è la domanda, quali sono le possibili risposte? La prima risposta è, la domanda è: ma se la distanza epica fonda lo stesso canto, com'è possibile che questa distanza crolli dal momento in cui Ulisse ascolta Aedi che raccontano eventi avvenuti relativamente recentemente, no? In un tempo relativamente recente? Una prima risposta è che questo è un espediente, una tecnica astuta del poeta che vuole rappresentare Ulisse che canta se stesso. L'altra ipotesi è che invece ci siamo sbagliati noi, che la distanza epica è soltanto qualcosa che riguarda il nostro sguardo e non riguarda invece la cultura greca, che invece cantava gesta epiche come noi cantiamo in diretta, no? Giornalisticamente le guerre. Chissà, Chissà se abbiamo sbagliato sempre poi a distanza epica e il nostro ascoltatore ci ha messo con le spalle al muro, o se invece è Omero che ha forzato questa consapevolezza che riguardava anche lui la distanza epica per dare la parola a Ulisse e fare rappresentare a lui stesso le sue avventure, creando questo gioco di specchi interno. Non lo so, sicuramente è una domanda che apre molti molti quesiti. Diciamo questo, io rimarrei ancora legato alla definizione di distanza epica, perché sono convinto, però potrei sbagliarmi, no? Potrei sbagliarmi. Io sono convinto che ci sia una grande differenza fra il racconto tradizionale delle società tradizionali, cioè il racconto degli Aedi, dei Rapsodi, che era un racconto che davvero evocava una lontananza, veramente un orizzonte di gesta ormai irraggiungibili, che si contrappone questa modalità del racconto alla cronaca attuale, no? Davvero alla forma che potremmo definire di giornalismo, di informazione, che contraddistingue le società moderne. Io vorrei rimanere fermo su questa distinzione, perché penso che sia valida, fra canto epico come canto della lontananza e canto moderno, se passate il termine, come canto della vicinanza, come canto dell'attualità, no? L'epica come momento narrativo dell'inattualità e invece il nostro racconto come un racconto, nel senso del nostro tempo contemporaneo, come una grande attualità. Io sostengo, vorrei sostenere che anche per i greci del VII, VIII secolo avanti Cristo il canto epico fosse qualcosa di lontano, di distante, di irraggiungibile. Però questa è una mia ipotesi che a questo punto in effetti potrebbe anche essere messa in discussione, e ringrazio tantissimo il nostro ascoltatore. E adesso rimaniamo nei mari delle avventure, ma ci spostiamo di genere letterario e ci spostiamo di epica, perché torniamo a Melville, al capitano Ahab e a Moby Dick. Perché abbiamo anche oggi un regalo da Francesca Brizzolara. Vi ricordate, l'attrice della compagnia di teatro Tecnologia Filosofia, che ha già letto per noi, vi ricordate, Jack London, e oggi ci propone delle pagine tratte proprio da Moby Dick, in particolare il 35esimo capitolo, la caccia, terza giornata, la caccia. Vi vedremo, non vi rivelo niente, però potete già immaginare di che cosa parlerà questo capitolo. La versione che legge Francesca Brizzolara è quella tradotta da Pavese, e la musica che sentirete in sottofondo è La Scheherazade di Korsakov. Quindi fate anche attenzione al lavoro, non soltanto vocale, linguistico, dell'attrice che con ancora grande gentilezza ci concede questo brano, ma anche poi il montaggio musicale in sottofondo. Adesso io direi che ascoltiamo con grande attenzione questo brano letto da Moby Dick da parte di Francesca Brizzolara, e poi torniamo in diretta per dire ancora due cose e salutarci, perché siamo ormai alla fine di questo pomeriggio. Dunque, Francesca Brizzolara legge Herman Melville, Moby Dick.
Il mattino della terza giornata albeggiò fresco e sereno, e ancora una volta al solitario marinaio notturno del trinchetto diedero il cambio una folla di vedette diurne che punteggiarono tutti gli alberi e quasi ogni verga.
«Lo vedete!»
gridò Ahab, ma la balena non si mostrava ancora.
«Nella sua scia infallibile! Non c'è che da seguire quella scia! Barra! Oe! Oe! Alla via! Come vai e come andavi!»
«Ah! Un'altra stupenda giornata! Se ci fosse un mondo creato orora, e creato per la villeggiatura degli angeli, e questo mattino fosse il primo dell'apertura, un giorno più bello non potrebbe sorgere su questa terra. Ecco argomenti di pensiero. Se Eikab avesse tempo a pensare. Ma Eikab non pensa. Egli sente. Sente soltanto. Sente sempre. È già abbastanza tormentoso per l'uomo mortale. Pensare è un'audacia. Dio soltanto ha questo diritto e privilegio. Il pensiero è, o dovrebbe essere, una cosa fredda e calma. E i nostri poveri cuori sussultano e i cervelli pulsano troppo per questo. Eppure ho qualche volta pensato che il mio cervello fosse molto calmo. Calmo come per gelo. Questo vecchio cranio si spacca così, come un bicchiere in cui s'agghiaccia il contenuto e lo rompe. Ma questi capelli adesso crescono. In questo istante crescono. Ed è il calore che deve nutrirli. Ma no, sono come quella razza d'erba comune che cresce dappertutto, per le fessure terrose del ghiaccio di Groenlandia o nella lava del Vesuvio. E i venti liberi li agitano, i capelli, sì, e me li fanno schioccare intorno come i brandelli laceri delle vele stracciate frustano la nave combattuta che li porta. Un vento abbietto. Che senza dubbio è spirato prima per corridoi e celle di prigioni e per corsie d'ospedali. Le ha ventilate e adesso soffia qui, innocente come un agnello. Basta, basta! È infetto! Se io fossi il vento, non soffierei più su un mondo tanto malvagio e miserabile. Se io fossi il vento, mi trascinerei chissà dove in una caverna e ci starei appiattato. Eppure è un essere nobile ed eroico, il vento. Chi l'ha mai vinto? In qualunque battaglia dà sempre l'ultimo colpo e il più amaro. Correte per dargli e non riuscite che a passargli attraverso. Un vento vigliacco che colpisce uomini nudi, ma non vuol ricevere un solo colpo. Persino Eikab è più coraggioso di lui. Se soltanto il vento avesse un corpo. Ma tutte le cose che più esasperano e offendono i mortali, tutte sono incorporee, benché soltanto incorporee come oggetti, non come agenti. Ecco la specialissima, ingegnosissima e perfida differenza. Eppure, lo ripeto e lo giuro, c'è qualcosa di glorioso e di benigno nel vento. In questi caldi alisei, almeno, che soffiano dritti innanzi a sé, nei cieli limpidi, con una dolcezza gagliarda e sicura, e non virano mai dal segno, per quanto le correnti infime del mare possano voltarsi e bordeggiare, e i più potenti Mississippi della terra mutare e deviare, incerti dove tendere. Per i poli eterni, questi stessi alisei che portano la mia buona nave, questi alisei o qualcosa di simile, qualcosa di altrettanto immutabile e gagliardo, portano innanzi la mia anima intravata. Vediamo. Arriva, ohé! Cosa vedete?
Nulla, signore! Nulla!
Nulla. E si avvicina mezzogiorno. C'è il doblone che chiede l'elemosina. Guardate il sole.
Guardate il sole.
Proprio. Deve essere così. Gli son passato innanzi. Com'è? preso troppo slancio? Sì, adesso dà lui la caccia a me. Non io a lui. Male, no, avrei dovuto saperlo però. Stupido che sono. Le lenze, i ramponi che rimorchia. Sì, sì, l'ho raggiunto stanotte. Pronti a tirare! Abbasso tutti, tranne le vedette! Ai bracci! Avete ascoltato Moby Dick di Herman Melville. Capitolo 35. La caccia. Terza giornata.
E ringraziamo Francesca Bizzolara sia per la lettura, sia per il bellissimo montaggio, no? Sia musicale che per l'utilizzo degli effetti sonori, no? Che ci hanno affascinato durante questa lettura di un canto 35esimo che parla di questo vento, che cosa porta il vento, no? Un vento come minaccia, e risuonano inquietanti, certo, alle parole di Melville tradotte da Pavese in questi nostri giorni, ma in fondo, pensando anche a quel finale che abbiamo letto, con il mare che si richiude intorno alla baleniera del capitano, ci induce l'epopea di Moby Dick scritta da Melville a pensare al rapporto, no, fra noi esseri umani e la natura, noi che pur parte della natura siamo, e questo vasto cosmo che ci sta intorno e che a volte ci minaccia, e a volte ci minaccia anche a causa, no, delle nostre scelte, del nostro modo di vivere all'interno del nostro pianeta, della natura. Un racconto, un romanzo, quello di Melville, quindi, che ci può parlare davvero ancora oggi, e in particolare ci parlano le parole ascoltate poco fa. Io ringrazio ancora una volta Francesca Bizzolara e spero che siate soddisfatti di questo pomeriggio passato in compagnia di Ulisse, società pacifiche e ospitali, e mari infestati da capitani assetati di sangue, di balene, e io vi saluto ancora una volta, vi do appuntamento, vi ricordo, a domani mattina con la prima E per la nostra ora di grammatica, e i miei saluti e i miei auguri di passare una buona serata saranno accompagnati dalle note di Post Malone, come mi avete chiesto. Il brano si intitola Better Now, dunque buona serata.
Think that you are better now, better now. You only say that 'cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that I am better now, better now. I only say that 'cause you're not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. Oh, I did not believe that it would end, no. Everything came second to the band, so you're not even speaking to my friends, no. You knew all my uncles and my aunts, though. 20 candles blow 'em out and open your eyes.